Dovrebbe essere con noi un compagno dalla Sardegna. Pronto, ci senti?
Ciao, ciao, sì, ciao a tutti e tutti.
Ciao a te, benvenuto sulle Libere Frequenze. Grazie di aver accettato di fare questa diretta con noi, di parlare un po' dei vari progetti estrattivi che stanno emergendo, sono emersi e sono in processo di svilupparsi in Sardegna. Partiamo dal progetto estrattivo, diciamo per letterale, no? Quello in cui si va a estrarre la materia prima. Infatti c'è una notizia recente che parla della riapertura di una miniera a Silius. Ci sai dire qualcosa di più? Ci sai, insomma, esporre un po' qual è la situazione?
Sì, allora, la miniera, diciamo, è una delle miniere sarde, diciamo, un po' più recente come attività, perché diciamo inizia la sua attività agli inizi del Novecento, quindi prima quindicina del Novecento, dal 1915-16, ed è una miniera, diciamo, che negli anni ha assunto un ruolo molto importante, perché si estrae la fluorite. Si estrae anche altro, tipo la galena e tutta una serie di materiali tipo piombo, sulfuri di zinco, eccetera, però quello che ovviamente il materiale più redditizio è la fluorite. Diciamo che ha avuto un percorso storico molto particolare, perché è molto altalenante anche, diciamo, per concorso esterno, diciamo, perché questa miniera si chiama Genna Tres Montis, ha una superficie di più di 700 ettari ed è in realtà vicinissima a Cagliari, perché sono a malapena 50 chilometri. Diciamo, ha assunto molta importanza perché la fluorite nel corso degli anni ha assunto molta importanza sia per la lavorazione dell'alluminio e sia per tutti i materiali che vengono impermeabilizzati, o anche semplicemente, per fare l'esempio di una cosa di uso quotidiano, le padelle antiaderenti sono tutte trattate con derivati del fluoro, della fluorite. Questa lavorazione, diciamo che, oltre ad avere un impatto ambientale enorme, perché ha un impatto sia nella parte, diciamo, estrattiva vera e propria, e sia nella lavorazione, che in parte ricade sempre in Sardegna, perché esiste una ditta, una grossa azienda, che è una multinazionale, che si chiama Fluorsid, che è stata tra l'altro oggetto di tutta una serie di questioni riguardanti a disastri ambientali, e che lavora quasi esclusivamente la fluorite. Diciamo, facendo un po' un escursus storico, questa miniera, diciamo, fino agli anni 50, cioè che è stato il suo apice, aveva 600 dipendenti e si estraevano circa 450.000 tonnellate di materiale. Poi ci fu un altro, appunto, un andamento, diciamo, verso il basso alla fine degli anni 80, perché ci fu una grossissima campagna contro i derivati del fluoro, clorofluorocarburi, che furono messi totalmente al bando, perché venivano considerati, anche giustamente, responsabili dei danni all'ozono. Poi, misticamente, questi danni all'ozono non sono stati più collegati alle lavorazioni derivanti dal fluoro, e quindi nel 95 proprio cambia totalmente lo scenario e cioè abbiamo di nuovo un altro boom di questo materiale. E da lì in poi, diciamo, le vicissitudini di questa miniera sono legate più che altro a questioni, diciamo, economiche e di passaggio di consegna, perché quasi sempre, per tutta la sua storia, diciamo, l'azionista di maggioranza è sempre stata la Regione Sardegna, direttamente, insieme ad alcune aziende che si occupano di estrazioni minerarie, come la Minmet, poi c'è stata anche la Fluorsid, poi la Regione ha venduto, insomma, fino ad arrivare all'ultimo, diciamo che la parte, diciamo, quella più di notizie più recenti, in cui l'IGEA, che è quella che è la ditta che ha preso, diciamo, in mano tutte le aziende minerarie, sta cercando di, diciamo, smarcarsi un po' da questo ambito per far sì che l'istituto ovviamente incassare capitale, e secondo anche trovare degli acquirenti che siano disponibili anche a un rilancio di quelle che sono, appunto, le questioni estrattive. Per cui la notizia più recente, appunto, è quella della riapertura di questa miniera, perché dall'IGEA si è passata a altre aziende, alcune estere, alcune sempre legate alla ditta di cui parlavo prima, la Fluorsid, che hanno, diciamo, vogliono riaprire riniziare l'estrazione della fluorite, perché è un materiale appunto che viene utilizzato e verrà sempre più utilizzato, anche perché uno degli utilizzi importanti che ha è quello riguardante i pannelli fotovoltaici. E quindi in un momento in cui sia in Sardegna e non solo si parla della transizione energetica, quindi dell'abbandono del fossile e del passaggio a tutta una serie di sistemi cosiddetti di energia cosiddetta pulita, ovviamente la fluorite diventerà un materiale molto importante. E ora come ora, finché la concorrente diretta, che è una miniera che c'è vicino, cioè in Germania, vicino alla Foresta Nera, ora come ora questa è la miniera più grande d'Europa, come, sia come quantità di materiale sia come, anche come estensione. E infatti la Germania di contro sta cercando di lanciare anch'essa il rilancio di una miniera appunto nei pressi della Foresta Nera, che dovrebbe diventare, diciamo, la diretta concorrente di questa sarda.
Ma ecco, ti faccio una domanda. Hai parlato di un mix di aziende straniere e di aziende invece italiane. Quali sono le provenienze di queste aziende straniere che stanno, insomma, mettendo un occhio sopra i giacimenti di fluorite in Italia e in Sardegna specialmente?
Beh, l'azienda straniera, allora, vabbè, una è la Fluortid, che non so se si possa considerare straniera, nel senso che è la Fluortid ha iniziato come un'azienda inglese, se non sbaglio, poi è diventata una multinazionale che ha un po' un grandissimo, diciamo, come dire, ha uno sviluppo enorme su tutto, su tantissimi degli aspetti, diciamo, estrattivi dei materiali, sia di quelle, sia della fluorite, che è il suo, diciamo, il suo cavallo di battaglia, e sia di tutti i minerali tipo terre rare, litio, insomma, cerca di inserirsi anche con piccole partecipazioni in società per azioni per accaparrarsi comunque delle quote che poi, insomma, svilupperà. Poi altre aziende sono state l'EMSA, insomma, ce ne sono state diverse nel corso degli anni. Sono cambiate talmente tanto che è un po' difficile tenere, diciamo, il... come dire, tenere tutta la filiera, diciamo, di queste aziende, tenerla...
Certo, insomma, tenerla, sì, tenere il filo.
Anche perché tendenzialmente la questione è che la cosa più grave in realtà di questa cosa è che, per quanto riguarda la Sardegna perlomeno, è che in realtà sia la regione, sia sempre stata la regione la azionista di maggioranza, che ha venduto, poi ripreso, poi rivenduto, sempre un quantitativo di quota enorme, e in realtà... sapendo benissimo che sì, che in questo caso la miniera dà, ovviamente fornisce sempre dei posti di lavoro eccetera, però allo stesso tempo sia l'estrazione che la lavorazione sono veramente molto dannosi per quanto riguarda l'ambiente. Infatti, perché la questione è che la Fluortid, che è la dieta che lavora questo materiale e che è legata anche alla produzione del PFAS, di cui si parla moltissimo soprattutto nelle zone della Lombardia e del Veneto per l'inquinamento soprattutto delle falde acquifere, è un'azienda che ha dichiarato, sostanzialmente ha dichiaratamente, anzi hanno proprio ammesso che hanno avuto un sacco di, diciamo, come dire, di mancanze in quella che è la diffusione del materiale, dei materiali di scarto soprattutto in quelle che sono le falde acquifere e tutto l'ambiente circostante alla fabbrica, che è molto vicino alla città. Hanno patteggiato tutta una serie di condanne, hanno addirittura garantito che avrebbero bonificato, questo l'hanno fatto 3 anni fa e queste bonifiche non sono mai iniziate. Quindi, insomma, la regione da questo punto di vista si rivela abbastanza complice, molto più di aziende che in realtà hanno delle partecipazioni talmente piccole rispetto a quella che è la regione Sardegna, che quindi avrà tutto un sistema di clientele anche con queste aziende necessariamente. Diciamo che è quella la questione un po' più pesante, perché in realtà è proprio chi dovrebbe, per chi è un, diciamo, un fanatico delle istituzioni, dovrebbe garantire tutto un aspetto sulla salute pubblica e sulla tutela dell'ambiente, e allo stesso tempo quello che finanzia, che comunque o finanzia o guadagna da tutte queste attività.
Certo, e infatti questo mi aiuta anche a passare a un'altra questione, no? Che è quella del lavoro. Infatti, guardando un po' gli avvenimenti degli ultimi mesi, si apprende anche che nelle miniere di Silius ci sono stati degli scioperi recentemente, quest'estate se non sbaglio, proprio per questo passaggio della gestione della miniera dall'IGEA a queste nuove aziende, cosa che assolutamente non ha favorito le condizioni di lavoro dei minatori, che quindi hanno deciso di bloccare gli impianti. Ci puoi raccontare un po' quali sono stati i problemi e insomma come si è svolta questa lotta dei lavoratori, dei minatori delle miniere di Silius?
Sì, allora praticamente l'IGEA, che è quella che appunto aveva preso in carico tutta la gestione della miniera di Silius, ha iniziato a dismettere sia quelli che erano tutti i mezzi di produzione, sia anche a rallentare tutte le forme di pagamento per gli operai. Quindi fra fine giugno, soprattutto, è una protesta che è durata 36 ore, anche perché sono stati però 36 ore sottoterra, si sono praticamente barricati sottoterra, loro chiedevano ovviamente il pagamento di tutti gli stipendi arretrati e poi che gli fosse garantito sostanzialmente che quando l'IGEA avrebbe passato diciamo il testimone, a loro sarebbe stato garantito un contratto di lavoro con ovviamente condizioni diciamo di salario migliori e anche una garanzia per quanto riguarda dei tempi di lavoro. Insomma, loro non volevano, cioè molto spesso i minatori sono trovati a essere da un momento all'altro o trasferiti o con richieste di trasferimento in posti lontanissimi, per cui insomma c'era proprio uno sradicamento di quello che era dal luogo di origine, e quindi diciamo che volevano delle garanzie da questo punto di vista. Queste garanzie sono state diciamo in parte coperte dalla regione, ovviamente adesso si arriverà al dunque, per cui si capirà se effettivamente questi contratti saranno messi in atto eccetera, però per adesso diciamo l'apertura è quasi certa, perché comunque hanno garantito, la regione ha garantito dei fondi che sono circa 40 milioni di euro da dividere in 4 anni, soprattutto col fatto che ci sono tutta una serie di mercati in questo momento, come quello cinese, che è stato diciamo il più grande concorrente a livello europeo dell'importazione di fluorite, che per adesso sono in una fase diciamo di insomma in cui gli accordi non sono ben chiari, per cui l'Europa preferisce diciamo fornire da sé, quindi guardare un po' al suo interno per la ricerca sia della fluorite che di materiali, diciamo delle materie critiche, ecco.
Sì, infatti lo fa non soltanto in Sardegna, ma un po' tutti i territori europei sono sempre più a rischio, no? Di vedersi protagonisti di questi nuovi progetti estrattivi, della riapertura di minieri, proprio alla ricerca di miniere, scusate, soltanto proprio alla ricerca di questi materiali critici. E lo fa anche portando avanti una retorica di attività estrattiva che segue canoni di sostenibilità, che rispetta l'ambiente, che all'insegna dell'innovazione, insomma, tesse un po' tutta questa retorica della miniera green, che è qualcosa su cui si sta anche molto marciando in Sardegna, ho notato, no? Un po' guardando come si presenta la società mineraria. Per esempio, leggo questa dichiarazione del tecnico minerario, che è anche il direttore generale della miniera, che dice: in galleria si lavorerà con mezzi alimentati a batterie e sul piano energetico il nostro sito punta a diventare autosufficiente, e insomma seguono anche tutta una serie di dichiarazioni riguardo all'innovazione tecnologica che verrebbe diciamo dispiegata, no? Per sviluppare questo nuovo sito estrattivo, che farebbe sì che l'estrazione sarebbe green, pulita e sostenibile. Che cosa hai da dire a riguardo?
Beh, guarda, allora, da un punto di vista, diciamo, un po', cioè questo è un po' il, come dire, il discorso principale che ormai qua in Sardegna e non solo fanno su tutto, cioè sul fatto del qualsiasi progetto venga messo in atto viene sempre considerato un progetto green. Ovviamente questo green, insomma, utilizzare dei macchinari elettrici per estrarre comunque un materiale che è una causa di, diciamo, di un inquinamento enorme, non so quanto possa essere green. Ecco, la questione è che anche tutta la questione riguardante la transizione energetica e quindi l'utilizzo di, appunto, pannelli fotovoltaici, che sono a loro volta fatti sempre con lo stesso materiale, che è sempre la fluorite come uno, diciamo, dei componenti principali, e così tutto il sistema di lavorazione sono delle lavorazioni che ormai negli anni è appurato, non, cioè, anche non, diciamo, non sull'ambito delle ipotesi, ma su su una certificazione medica accertata, che sono causa di neoplasie, tumori al fegato, tumori alla tiroide, insomma una marea di problematiche, e in più con il fatto che sono molto facili, è molto facile per queste aziende, col fatto che appunto le istituzioni le coprono abbastanza, riuscire a smaltirle molto spesso nel territorio circostante. Sono materiali che incidono moltissimo soprattutto sulle falde acquifere e su tutta, diciamo, la filiera agricola. Ovviamente il fatto di tracciarle come green da parte di chi, diciamo, di chi fa questo tipo di operazioni, ormai al giorno d'oggi è necessario mettere un marchio di green sulle cose, un po' come il marchio del biologico che trovi dappertutto, che poi, appunto, insomma, che non analizza sempre la filiera in maniera adeguata, che non va a vedere poi qual è tutto l'intorno di questo famoso green, che a cui io non credo granché, ecco, insomma.
Ecco, anche perché poi diciamo che rendere efficiente da un punto di vista energetico e insomma migliorare un po', ottimizzare il consumo di energia nell'impianto estrattivo stesso è sostenibile semplicemente da un punto di vista economico per la compagnia che deve procedere ai lavori, però rimangono tutti i problemi legati all'inquinamento, agli scarti minerari, come dicevi bene, esatto. Tu, no? All'infiltrazione di sostanze chimiche nelle falde acquifere, nel terreno, e a tutti i problemi di salute che ne derivano, che insomma non vedo come possano essere problemi che vengono risolti grazie all'utilizzo di macchinari elettrici all'interno della miniera. Quindi ecco, abbiamo fatto un po' un quadro anche per provare a vedere cosa c'è sotto, no? Queste dichiarazioni martellanti della sostenibilità della nuova attività mineraria, che insomma è sostenibile solo per chi la porta avanti.
Esatto, e poi inoltre c'è anche il fatto che questo discorso qua sull'utilizzo di tutta una serie di nuovi mezzi, eccetera, che diventeranno comunque degli enormi divoratori di energia, si lega poi a tutto il discorso di quello che è un po' l'attacco attuale che c'è in Sardegna con centinaia di progetti per paleoliche o appunto le centrali, diciamo, di smistamento e conversione delle varie aziende che dovranno smistare questa energia che dovrebbe venire prodotta. E quindi diciamo che il discorso si collega benissimo, perché questi macchinari, ovviamente, oltre a essere, diciamo, sostitutivi di quello che è l'operaio umano, avranno un utilizzo enorme di energia e allo stesso tempo utilizzeranno moltissimo, tra l'altro, anche le acque, perché diciamo, anziché, è tutto un sistema per cui anziché estrarre direttamente il materiale, ci sarà tutto un sistema fatto con delle operazioni che riguardano l'inserimento enorme di acqua, che insomma è tutto un procedimento chimico, eccetera, meccanico, che fa sì che, oltre a questo, al non essere green da un punto di vista, diciamo, della lavorazione in sé, diventa ancora maggiormente dannoso se c'è un spreco enorme di acqua e un consumo enorme di energia, insomma.
Certo, che sono tutti fattori che caratterizzano l'attività mineraria e sono imprescindibili l'utilizzo d'acqua, dell'energia e tutte le cose che hai elencato tu. Però facciamolo questo passaggio a cui tu accennavi, no? Questo collegamento che è quasi logico, però viene spesso celato nella narrazione della transizione energetica, che vuole che l'intero apporto di energia che viene utilizzato nelle nostre società provenga da fonti rinnovabili, e però ci lascia un po' col dubbio di quale sia la materialità che basa la produzione di energia rinnovabile. E però diciamo che per un sardo è abbastanza difficile dimenticarsi che l'energia eolica green, pulita, che appunto appunto ci fa partecipare a questa grande impresa collettiva della transizione energetica, in realtà è legata a impianti eolici che stanno sul territorio, la cui presenza si sente sia a livello ambientale sia a livello sociale, e che non sarebbe possibile costruire se non ci fosse un'estrazione massiccia di materiali dalle viscere della terra. Tutto questo accade in Sardegna. Ci puoi dire di più su come si produce l'energia rinnovabile in Sardegna?
Allora, ovviamente ora come ora ci sono già ovviamente attivi degli impianti eolici, infatti la Sardegna in realtà non è che abbia un problema di energia, nel senso che la Sardegna produce un 39% in più rispetto a quello che il suo fabbisogno, e deriva da queste cosiddette fonti rinnovabili, insomma è in parte dal fossile. Il problema è che adesso, siccome appunto la parola d'ordine è diventata uscire dal fossile, in Sardegna sono arrivati, una notizia di ieri se non sbaglio, per adesso, solo per adesso, hanno presentato circa 700 progetti per dei campi di paleoliche che andrebbero ovviamente ad aggiungersi a quelle già presenti, e in più sono praticamente una specie di guerra di conquista del territorio sardo, insomma, perché oltre a comportare tutta una serie di lavori, perché comunque sono delle pale, diciamo, di nuova generazione, quindi estremamente alte, alcune superano i 200 metri con la punta maggiore della pala, alcune sono progettate per essere costruite in mare, quindi offshore, e inoltre comportano tutta una serie di aree in cui verranno messi dei plinti enormi di cemento che serviranno a sostenere queste pale. Quindi significheranno espropri, significherà, diciamo, una trasformazione di quello che è tutto l'aspetto sia paesaggistico che anche dell'economia dei territori enorme. Quindi infatti noi, quando un po' parliamo, diciamo, della transizione energetica, lo definiamo proprio un vero e proprio attacco. E oltre a questo, ovviamente questa energia deve essere veicolata in qualche modo, e quindi sono necessarie delle centrali che favoriscano questo smistamento e questa poi conversione, perché ci sia un passaggio verso la penisola e poi dalla penisola verso l'Europa, insomma. Perché ovviamente questa energia viene prodotta non per restare in Sardegna, ma per essere trasferita altrove. Un esempio di queste centrali è la centrale di Terna, che dovrebbe sorgere vicinissimo a Cagliari, a Salargius, che dovrebbe essere il gradino di passaggio del cavo del Tyrrhenian Link, che sarà un cavo enorme sottomarino che parte dalla Sardegna, da una zona che si chiama Terramala, arriva in Sicilia a Termini Imerese, da Termini Imerese va verso la Campania, nella zona di Battipaglia, e da lì poi verrà smistata per essere poi, insomma, diffusa un po' dappertutto. Questa centrale ovviamente viene costruita, tra l'altro, a fianco a una vecchissima centrale sempre di Terna, che è una centrale dismessa, quindi non hanno avuto neanche la decenza di presentare un progetto che fosse di riutilizzo di una centrale che comunque già occupa uno spazio notevole, però una centrale di 17 ettari, con dei palazzi alti circa 22 metri, il palazzo di questo paese, insomma il palazzo più alto di Salargius è alto a malapena 13, quindi sarà proprio un mostro enorme, e comporterà una marea di espropri a cui Terna per adesso sta cercando di ovviare acquistando i terreni, o comunque provando ad acquistarli, ed è uno dei Salargius, diciamo, uno dei posti in cui c'è un'opposizione abbastanza forte, anche perché diciamo che le istituzioni di Salargius sono state abbastanza complici di Terna, in quanto hanno nascosto questo progetto sino a pochissimo tempo fa, quindi adesso c'è un presidio permanente in uno dei terreni che deve essere espropriato, diciamo si sta cercando una forma di resistenza, ecco, in qualche modo. Questo è così riassunto un po' la questione di questo assalto, soprattutto per quanto riguarda l'energia eolica, a cui si affiancano poi tutta una serie di progetti relativi ai campi fotovoltaici, che non sono da meno, diciamo, dell'energia eolica in quanto a occupazione del territorio.
Ecco, e quindi ecco fatto un po' tutto un grande pezzo della catena di valore, diciamo, dai materiali critici alla produzione di energia rinnovabile alla sua distribuzione, tutto nella stessa regione, e insomma una tripla devastazione del territorio. Come vengono motivati tutti questi espropri che diciamo vengono attuati per permettere l'attuazione di tutti questi progetti?
Allora, ora la parola d'ordine che usano è questa: l'Europa ce lo chiede. Questo è quello che tutti i tecnici in tutte le conferenze di servizi e assemblee popolari hanno tutti detto. E siccome l'Europa chiede di uscire dal fossile, allora diciamo che viene vista quasi come un sacrificio dovuto il fatto di o vendere o comunque in qualche modo far sì che vengano espropriati di tutta una serie di terreni. Questa è la motivazione principale, perché ovviamente c'è un bisogno enorme di energia, insomma, si cercano un po' di intortare la questione in questo modo. Ovviamente il problema degli espropri è che gli espropri avvengono soprattutto quando le trattative, diciamo, per la vendita non vanno a buon fine. Il problema è che ultimamente, a parte in alcune zone come quella del Sulcis, in altre zone stanno offrendo comunque delle cifre importanti per l'acquisto dei terreni, a cui in molti casi, se una persona è, diciamo, anziana, aveva un terreno mollato da chissà quanto, non è facile dire di no. E quindi anche un discorso che si cerca di fare è un po' anche quello del fatto che sì, tu avrai un tuo tornaconto dalla vendita del terreno, però insomma incidi su quello che è tutta la questione, diciamo, di tutta la regione, perché comunque il territorio in qualche modo ne viene intaccato, sia per quanto riguarda magari la militarizzazione del territorio, il controllo, l'aspetto paesaggistico, il fatto che la terra diciamo non sarà più praticamente, non tornerà mai più in quelli che sono, diciamo, quella che è la cosiddetta collettività, perché comunque queste pale come minimo restano 20 anni, in cui poi le bonifiche, appunto, come esempi del passato ci hanno insegnato, queste bonifiche probabilmente non avverranno mai. Diciamo che ora come ora è come se si chiedesse a chi ha dei terreni di fare un sacrificio per il bene collettivo. Il problema è che la Sardegna comunque è una regione in cui le servitù, da quelle militari alle carceri e adesso a quelle che sono tutte le questioni relative alla transizione energetica, paga un prezzo veramente altissimo, lo paga già dagli anni 50 in poi, insomma. Quindi diciamo che questo sacrificio per il benessere collettivo mi sembra che forse sia già stato pagato e forse è ora di cambiare rotta, ecco.
Sì, e poi tra l'altro proprio perché la richiesta da parte dell'Unione Europea è così pressante, no? Quelli che tu hai chiamato territori del sacrificio, che è uno status che la Sardegna condivide anche con altre regioni d'Europa. Io in questo momento sto pensando anche al Portogallo, alla Spagna, che appunto sull'eolico, sul fotovoltaico e ben presto anche sulla questione mineraria sono colpiti con la stessa forza, con la stessa violenza dalle mire della transizione energetica, con la stessa richiesta, no? Fate un sacrificio per permettere a tutti quanti di poter godere di energia pulita, di abbassare le emissioni, di contribuire alla mitigazione del riscaldamento globale. E però ogni qualvolta vi è un'opposizione, anche magari giustificata da osservazioni che entrano anche nel tecnico, no? Proprio per avere lo stesso peso degli studi tecnici effettuati come per legge, diciamo, dalle società sia estrattive sia di quelle che si occupano della costruzione di infrastrutture rinnovabili. Ogni volta che c'è una presentazione di studi anche scientifici che mettono in evidenza, che dimostrano l'impatto negativo sia sulla salute che sull'ambiente di questi progetti, si dice vedete che insomma si usa questa denominazione che ormai è abusata del not in my yard, dicendo nessuno lo vuole fare nel suo giardino, soltanto per egoismo, perché non si vuole appunto permettere l'attuazione di un piano più grande che andrebbe a beneficio di tutti. Ed ecco che si zittiscono tutte le rivendicazioni di chi invece i territori li abita e che si trova privato della possibilità di decidere come vengono usati.
Sì, sì, ma fra l'altro col fatto che tutte le aziende, in gran parte, sono moltissime aziende che hanno dei capitali sociali veramente bassissimi, e fra l'altro tutta una serie di studi anche fatti insomma da diverse associazioni dimostrano anche che molto spesso il Sud Europa in generale, quindi comprendiamo anche la Sardegna, sono delle zone in cui in realtà l'incidenza eolica di forza, diciamo di forza del vento, non è alta. In realtà le parti, diciamo, un po' più, che hanno una maggiore forza da un punto di vista dell'impatto del vento, sono le zone del nord Europa, in realtà sono le stesse che poi magari investono qua. E quindi, diciamo, si crea questo dualismo, per cui ovviamente, insomma, il discorso del non il mio giardino, diciamo, diventa bivalente, no? E quindi si sfruttano magari delle zone come la Sardegna, con poco densamente abitate, con una storia ormai di lungo corso di servitù, e di conseguenza si approfitta anche un po' di questo per cercare di impiantare tutti questi campi, eccetera, eccetera.
Certo. Sì, e poi tra l'altro ti faccio un'ultima domanda proprio riguardo a questo: nelle zone interessate da questi progetti di cui abbiamo parlato, no? Sia quello minerario che i vari progetti eolici e fotovoltaici che interessano la Sardegna, e questo ultimo progetto del cavo sottomarino del Tyrrhenian Link e della centrale di trasformazione dell'energia eolica, quale tipo di reazione provocano nelle popolazioni interessate? Se puoi fare una carrellata magari delle iniziative, sì, che guarda, si stanno...
Soprattutto per quanto riguarda, per quanto riguarda le miniere, l'opposizione è poca, nel senso che il ricatto lavorativo è sempre un grosso ago della bilancia in questi casi. Per quanto riguarda l'eolico è un po' diverso, perché c'è da dire che la maggior parte dei comuni in cui sono stati presentati i progetti hanno tutti detto no a livello, diciamo, di istituzioni locali, e in genere in maniera abbastanza compatta. Uno dei casi, diciamo, una delle eccezioni in questo caso è appunto il comune di Salargus, in cui la parte, diciamo, della cosiddetta maggioranza del comune si è schierata in gran parte a favore di questo progetto, però c'è da dire che in tutti i territori sono nati dei comitati spontanei che cercano di portare avanti, per adesso, soprattutto da un punto di vista istituzionale, delle vertenze che mirino a toccare, a far sì che ci siano delle moratorie, quindi anche delle sospensioni di questi progetti per, anche prendere tempo, eccetera. Ci sono dei sindaci un po' più combattivi di altri, ci sono comunque un grosso numero di comitati spontanei, che era una cosa che non si vedeva da tempo, insomma, e quello è sicuramente un buon aspetto. Poi ovviamente i comitati hanno al loro interno sempre un po' degli aspetti di croce e delizia, però comunque per adesso diciamo che cercano di ottenere delle risposte da quelle che sono le istituzioni di sviluppo regionali, che insomma si rivelano un po' per quello che sono, per cui molto spesso fanno delle promesse che non vengono mantenute, anche a livello di situazioni che vanno da un giorno all'altro, proprio sono capaci di dire un giorno ah sì, da domani faremo una moratoria, poi il giorno dopo o se ne vanno in vacanza o comunque parlano di tutt'altro, dimenticando totalmente l'argomento. Però diciamo che la nascita di questi comitati è un buono spunto, ecco.
Sicuramente. Un'ultima domanda prima di fare una pausa e poi passare al prossimo argomento. Volevo approfondire un po' questa questione del ricatto lavorativo, no? Soprattutto per quanto riguarda i lavoratori nelle miniere. se cioè andando a fondo, no, oltre al fatto che le miniere offrono posti di lavoro, o almeno cioè si presentano con questa veste, no, di opportunità di lavoro, per esempio quest'ultima che interessa Silius offre più di 100 posti di lavoro, e diciamo che questa è un po' la motivazione, no, per cui, come hai detto tu, non c'è molta opposizione locale poi ai progetti minerari, perché il ricatto di lavoro porta a essere d'accordo, diciamo, con l'installazione di questi siti. Però diciamo che questo fa un po' il giro, nel senso un po' anche collegato al fatto che una volta che in un territorio si affaccia l'attività economica legata all'estrazione mineraria, non se ne esce più, e quindi il ricatto lavorativo va anche più in profondità, nel senso che una volta che su un territorio c'è una miniera, c'è una tradizione mineraria, ecco che tutta la popolazione che abita il territorio non può staccarsi, no, dalla dipendenza di questo tipo di attività estrattiva, per cui il ricatto è ancora più grave, nel senso che non c'è una reale alternativa in termini occupazionali, in termini proprio di ciò da cui dipende la tua vita, se non la miniera, per cui il problema è ancora più intricato in questo caso.
Esatto, sì, ma infatti le miniere sono, diciamo, la realtà operaia sarda, forse più vecchia, presente, perché non essendoci state delle fabbriche, se non quelle chimiche, negli anni 70, è sempre stata una realtà operaia molto forte. E ovviamente, diciamo, anche a livello storico, si è visto un po' quali sono stati i risultati nel tempo, cioè dalla metà 800, in cui comunque le miniere hanno iniziato il loro, diciamo, il loro... hanno raggiunto un po', cioè hanno iniziato quello che poi è diventato un picco enorme di produzione e quindi anche di forza lavorativa impiegata. Come queste miniere sono diventate, diciamo, inutili, o comunque le materie contenute erano inutili, quindi si sono bloccate le estrazioni, i paesi che sono cresciuti intorno a quelle miniere hanno avuto un'economia assolutamente devastata, sia perché il territorio non consentiva più magari un ritorno a quelle che erano delle attività come quella agricola, e di conseguenza c'è anche una, come dire, una sorta di abitudine a quello che è un certo tipo di lavoro, per cui molto spesso le proteste diventano quasi diciamo surreali, cioè si chiede allo Stato di continuare a produrre tutta una serie di, o a estrarre comunque tutta una serie di materiali inquinanti per mantenere il proprio posto di lavoro a discapito di quello che è poi tutto il territorio, per cui il ricatto lavorativo diventa, appunto, come giustamente dicevi tu, un qualcosa che va molto più in profondità in tutto quello che è il tessuto economico e sociale del territorio, per cui non si ferma solamente a quello che è la parte proprio del puro lavorare per un salario, ma diventa proprio un qualcosa che, una catena che collega tutta una serie di aspetti, e questa catena molto spesso si stringe troppo e si spezza, molto spesso spezza proprio tutto il tessuto del territorio, ecco.